www.redigio.it e la storia continua. I bus con milanesi. I milanesi, scrive dovunque il Molossi, male affezionati all'imperatore, pensando solo a una nuova ribellione, appalesarono ben tosto il loro malo animo con maltrattare i suoi ambasciatori e più che con una disdicevolezza non più udita nel modo che sono per narrate. L'imperatrice venne a Milano non da altro spinta che dal desiderio di vederla, stimandosi sicura e lontana dal ricevere affronto alcuno. Ma i milanesi, fermata alla real donna e allestita a una mula, su di esso al rovescio fecero salire la fecero e datele in mano a guisa di briglia la coda della bestia, così uccellandola ne la mandarono fuori per l'altra porta della città. Da una porta all'altra della città l'imperatrice passò tra la folla che rideva di lei e che fece grande gazzarra attorno alla mula. Ciò inteso da Federico, adiratone molto, si portò incontamente ad assediare i milanesi, i quali, essendo in suo potere, furono da Federico accettati a patto che chi volesse vivere uno dei fichi cavassero coi denti dalle parti vergognose della mula, altrimenti sarebbero stati messi a fil di spada. Molti, piuttosto che assoggettarsi a un'ignominiosa pena, elessero di morire, là dove corrono le amanti erano della vita, fecero quanto ad essi era imposto. Rispetto a tanti altri suoi predecessori, anche i più famosi, e a tanti contemporanei noti alle cronache della vita letteraria del secolo dei lumi, il Molossi si comportò con un certo coraggio, facendo il suo racconto nel modo più esplicito che potesse. Ma anche a un lodigiano come lui, che non doveva difendere alcun mito cittadino, il pudore imponeva delle regole da rispettare. Così non sapremo mai con precisione da quale parte specifica del sottocoda della bestia i milanesi fossero stati costretti a sfilare con i denti il famigerato fico. Il frutto, fra i tanti che avrebbero potuto prestarsi al bisogno, non doveva essere stato prescelto a caso dall'ideatore della pena, anzi, sembravano proprio uno strumento preferito ad altri per esternare una più sottile e crudele vendetta, offendendo ancora più profondamente gli orgogliosi milanesi. Il fico è un frutto notoriamente molto morbido, che quando è maturo si rompe assai facilmente. I poveri malcapitati, che dovevano estrarlo dalla parte posteriore della mula e non potevano assolutamente usare le mani, quando anche i denti non riuscivano a essere d'aiuto a raggiungere il loro obiettivo, avranno avuto bisogno di aiutarsi, ahimè, anche utilizzando abbondantemente la lingua, diventando così automaticamente dei bus lecconi, in piena regola, bus lecconi del bus. In questo primitivo e allora impetibile epiteto stava dunque, dicevano i detrattori dei milanesi, la vera origine del soprannome dei busecconi, o almeno così si voleva che andassero le cose, a dar retta dai sostenitori che in verità sembravano troppo interessati a ribadire fermamente questa tesi. Ma la bestia in questione era una mula o un'asina? Le varie fonti fanno confusione e alternano ora l'una, ora l'altra. Nessuno degli scrittori ne riportarono nei loro libri la storia dell'imperatrice insultata dai milanesi. Si premura però di aggiungere un'osservazione molto importante per capire il peso dell'ingiuria inferta a Beatrice di Germania. Non si trattava, infatti, solo di averla resa ridicola, di averla pubblicamente derisa, ma soprattutto di averla gravemente offesa in un modo che all'epoca si era soliti fare con le persone, donne soprattutto, che erano ritenute di dubbia fama. L'asino era un animale che per simbologia popolare antica rappresentava la lascivia e la lussuria. Per questo nel Medioevo chi veniva accusato di adulterio, una volta riconosciuto colpevole, veniva obbligato a cavalcare pubblicamente un asino. Nel caso dell'adultere, la cavalcata pubblica avveniva in mezzo a un maggior ludibrio, poiché le poverette venivano beffeggiate come donne senza costume, quasi alla stregua delle prostitute. Figuriamoci quindi il peso di quell'onta. Alcuni scrittori sostennero addirittura che la distruzione di Milano fosse voluta dal Barbarossa per vendicare la grande umiliazione subita dalla propria consorte. E lo scrittore Pietro Madini, nella sua monografia intitolata proprio I Busecconi, edita a Milano nel 1930, dopo aver riportato per primo le parole del Molossi, giustamente si domanda: ma l'episodio dunque dell'imperatrice della mula è storia? È falsità? È leggenda? È tradizione? A commento e nel tentativo di dipanare i troppi dubbi, egli ci offre anche un interessante saggio di antologia critica, presentando varie fonti bibliografiche, persino straniere, sulla vicenda dell'imperatrice dell'asina e dei milanesi. È piuttosto curioso l'atteggiamento degli storici e degli scrittori ambrosiani al riguardo, nei confronti di questa storia, quando non si rifugiano nel silenzio, esprimono tutti grande pudore, fastidio e irritazione, e dichiarano invariabilmente che si trattava di una enorme falsità. I cronisti che vivevano all'epoca nella quale l'evento sarebbe accaduto tacciono, dando inizio per primi a una lunga reticenza ereditaria tramandata di secolo in secolo che perdurava ancora nell'Ottocento. In questo secolo tale reticenza si acuì maggiormente perché è aggravata, come abbiamo accennato, dall'esasperazione del concetto di pudore e di morale che impediva di entrare nel dettaglio dell'episodio dell'asina e del fico. Il silenzio degli storici, contemporanei ai fatti, fa automaticamente relegare la vicenda, tra le tante leggende, nate in margine agli eventi storici del Medioevo lombardo. Ma il Madini osserva, giustamente, che molti storici coevi del Barbarossa, testimoni diretti dei tragici eventi milanesi dell'epoca, tacquero anche su episodi storicamente comprovati e ben più importanti, come per esempio il convegno di Pontida dell'aprile 1167. Viene da pensare che dal XII al XIII secolo tutti gli eruditi milanesi che si occuparono delle vicende storiche della città mal sopportassero l'idea di raccontare una grave ingiuria subita dai loro concittadini, ingiuria che le aveva fatti diventare lo zimbello delle città nemiche e che quindi preferissero tacere. Tutte le altre testimonianze in merito, infatti, sebbene ritracciabili a partire dal Cinquecento in poi, sono sempre di fonte rigorosamente non milanese. Giorgio Giulini, uno dei più illustri storici che Milano ebbe nelle sue monumentali memorie spettanti alla storia di Milano, non raccontò la vicenda perché la riteneva l'argomento troppo volgare e si limitò ad alludervi scrivendo: intorno alla stessa moglie di Federico, Augusto, si legge che i milanesi abbiano ad essa fatto dei trattamenti molto ingiuriosi, dei quali abbiamo dovuto poi pagarne il fio. Ben 200 anni dopo, Giulini, da un famoso testo scolastico molto in uso nelle scuole del milanese e curato da Pietro Rotondi, emerse il medesimo, immutato e ferreo riserbo, sempre e ancora all'insegna dell'antico motto: alludere a tutto ma non rivelare mai niente. Federico Barbarossa, scrive Rotondi, fu molto ostile ai milanesi, i quali lo ripagarono con sconci motti e vuol eziandio, con più sconci e rappresentazioni, che provocarono dall'altra parte un non meno villano ricambio. www.redigio.it e la storia continua.